Salve e bentrovati.
Salve a tutti.
Oggi ci addentriamo in un argomento, diciamo, cruciale per lo sport dilettantistico. Parliamo delle nuove precisazioni INAIL sull'assicurazione obbligatoria. In particolare la circolare 31 del 2025 che sta interpretando il decreto legislativo 36 del 2021. La nostra analisi si basa su un articolo molto chiaro pubblicato il 9 giugno 2025 sul blog dello studio Pizzano. Il titolo è Tutela INAIL nello sport dilettantistico. La circolare 31/2025 ridefinisce i confini dell'obbligo assicurativo. Sono chiarimenti importanti, vero? Per ASD, SSD, collaboratori e anche per noi professionisti che li assistiamo.
Assolutamente. Tocca aspetti fondamentali.
Vedremo proprio come il DLGS 36/2021 viene letto come norma speciale, chi è davvero coperto dall'INAIL, la situazione specifica dei soci e quanto contino i contratti formali, specie per le collaborazioni amministrativo-gestionali. Allora, partiamo dal cuore della questione. Qual è il cambiamento principale nell'interpretazione INAIL rispetto al decreto 36 e alla normativa generale sugli infortuni?
Allora, il punto centrale, la vera, diciamo, novità interpretativa, è che l'INAIL considera il DLGS 36/2021 come una disciplina speciale, autonoma per lo sport, e di conseguenza l'articolo 34 di questo decreto viene letto in modo restrittivo. L'obbligo assicurativo INAIL riguarda esclusivamente i lavoratori subordinati.
Solo i subordinati, quindi professionisti o dilettanti, basta che abbiano quel tipo di contratto.
Si faceva prima la natura effettiva del rapporto, l'attività svolta nel concreto. Ora la domanda è: c'è un contratto di lavoro subordinato? Sì. Allora c'è l'obbligo INAIL, secondo questa norma. No, allora per l'INAIL l'obbligo non c'è.
Capisco. Un approccio molto netto. E questo cosa comporta per quella figura diffusissima del socio, che magari fa anche da istruttore, da allenatore, insomma, collabora attivamente?
Beh, per i soci che operano solo in quanto soci, l'esclusione è chiara. La circolare dice proprio così. La semplice qualifica di socio non fa scattare l'obbligo INAIL. Quindi anche istruttori, allenatori, direttori tecnici o sportivi. Se la loro attività deriva unicamente dal vincolo associativo, sono fuori dalla tutela obbligatoria INAIL.
Quindi anche se di fatto svolgono un lavoro tecnico continuativo?
Proprio così. È un'interpretazione che privilegia la forma giuridica, l'essere socio, sulla sostanza dell'attività. Prende le distanze da un'applicazione più estensiva che si poteva avere in passato, magari richiamando l'articolo 4 del vecchio testo unico. Qui, se sei socio e operi come tale, anche allenando, non rientri nell'obbligo INAIL, secondo questa lettura.
Molto chiaro, sì. E spostandoci dalle attività tecniche, penso a chi gestisce la segreteria, l'amministrazione. Spesso sono gli stessi soci a farlo. Lì l'obbligo assicurativo come si configura?
Allora, per queste attività amministrativo-gestionali c'è l'articolo 37 del decreto. Questo articolo le prevede come possibili collaborazioni coordinate e continuative, le COCOCO. L'obbligo INAIL per queste figure specifiche è scattato, sì, dal 1 luglio 2023. Ma, e qui c'è un ma bello grosso,
ecco, sentiamo.
Scatta solo ed esclusivamente se esiste un contratto di COCOCO che sia stato formalmente stipulato.
Quindi, di nuovo, la forma.
Esattamente. Senza il contratto COCOCO scritto e firmato, anche il socio che, sai, passa ore in segreteria a fare tutto, dalla contabilità alle iscrizioni, beh, per l'INAIL non c'è copertura obbligatoria. È quasi un paradosso se ci pensi. L'attività c'è, magari è pure continuativa e organizzata, ma senza quel pezzo di carta niente obbligo INAIL.
Però, correggimi se sbaglio, una forma di tutela per chi è coinvolto nello sport c'è già, legata al tesseramento, no?
Sì, certo. Ed è un punto importante da non confondere. Il tesseramento a una federazione sportiva nazionale o a un ente di promozione sportiva include già delle coperture assicurative per gli infortuni. Ma attenzione, questo è un sistema che viaggia su un binario parallelo. È autonomo, gestito dal mondo sportivo. Non va a modificare i criteri che abbiamo appena visto per l'obbligo assicurativo INAIL. Sono due cose distinte.
Ok, chiarissimo. Quindi alla luce di tutto questo, quali sono le conseguenze pratiche? Cosa dovrebbero fare subito le associazioni e le società sportive?
La prima cosa, direi fondamentale, è fare una sorta di check-up interno, rivedere bene l'organizzazione, chi opera solo come socio, chi ha un contratto di lavoro subordinato e chi fa attività amministrativo-gestionale. Per questi ultimi c'è un contratto co-co-co formale. La parola chiave diventa documentazione. Mettere nero su bianco i rapporti, specialmente le co-co-co amministrativo-gestionali, non è più solo una formalità burocratica. È quello che fa scattare la tutela INAIL. Non farlo, pur essendoci l'attività, significa lasciare il collaboratore scoperto dall'INAIL e, potenzialmente, esporre l'associazione o la società a responsabilità civili se succede qualcosa, un infortunio.
Quindi, per riassumere i punti chiave.
In sintesi. Con il DLGS 36/2021, interpretato dalla circolare 31, l'INAIL dice che l'obbligo assicurativo nel dilettantismo si limita a due categorie. Primo, lavoratori con contratto subordinato. Secondo, collaboratori amministrativo-gestionali, ma solo se hanno un contratto co-co-co formale. I soci che agiscono solo in virtù del vincolo associativo, anche se fanno gli istruttori, sono fuori. La forma contrattuale è diventata decisiva.
Il consiglio pratico, quindi, è agire subito. Verificare tutti i rapporti di collaborazione e, se serve, regolarizzare le posizioni contrattuali. L'articolo sul blog dello studio Pizzano, che citavamo all'inizio, è un ottimo approfondimento. E naturalmente è essenziale parlarne con il proprio consulente, commercialista o consulente del lavoro, per una valutazione su misura della propria realtà.
Un ultimo pensiero, forse un po' provocatorio. Questo approccio dell'INAIL così focalizzato sulla forma apre uno scenario interessante. Bisognerà vedere come si confronterà nel tempo con eventuali interpretazioni dei giudici. In caso di infortunio e contenzioso, non è detto che un giudice dia lo stesso peso esclusivo alla forma scritta, magari andando a vedere la sostanza del rapporto. È una dinamica sicuramente da tenere d'occhio.
Un'evoluzione da monitorare, giustissimo. Grazie per questi chiarimenti.
Grazie a te.